8 e 9. Controradio, Newsline, estate.
Alle 19 in punto la linea alla redazione di Controradio per l'informazione regionale. In apertura, l'incendio che vi abbiamo raccontato si sarebbe sprigionato nel primo pomeriggio di oggi in un sito industriale contenente materiale tessile nella zona di Capalle, in via Limite a Campi Bisenzio, accanto all'autostrada 1. La lunga colonna di fumo nero è stata visibile per ore anche da diverse zone della piana fiorentina. Ebbene, l'incendio ora è sotto controllo, ci segnalano dai vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere le fiamme evitando la propagazione al resto dell'edificio industriale. Sono in corso in questi minuti le operazioni di rimozione dei materiali presenti all'interno dell'edificio e lo spegnimento di quelli rimasti coinvolti dall'incendio, dove in parte la copertura è collassata su di essi. Le immagini sono visibili anche sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze. A seguito dell'incendio scoppiato in via di Limite, il comune di Campi Bisenzio ha invitato la cittadinanza, a scopo esclusivamente precauzionale, a non aprire le finestre delle proprie abitazioni e non far uscire gli animali da casa. Si è letto in una nota diffusa dall'amministrazione, invitando i cittadini ad adeguarsi a questi comportamenti fino a nuovi accertamenti. Proseguono invece le operazioni di spegnimento dell'incendio di Firenzuola, con il supporto anche di elicotteri regionali e Canadair. Le squadre a terra sarebbero riuscite a contenere le fiamme sul fronte sinistro, nonostante l'elevata difficoltà per il terreno impervio e le temperature elevate. I nuovi incendi che si sono sviluppati a Camaiore, Monticiano e Scansano sono sotto controllo e in sicurezza. Cambiamo pagina dopo l'ultimo tragico episodio di cronaca nera che ha interessato il carcere La Dogaia di Prato, con il detenuto di origine nigeriana di 32 anni ucciso in cella l'altro ieri. Facciamo il punto sulla situazione dei penitenziari toscani con Don Vincenzo Russo, ex cappellano di Sollicciano e presidente toscano di Antigone.
La catena delle colpe parte ancora prima del carcere, fuori dalle mura del carcere, parte nelle nostre strade. Chi governa la vita cittadina, i nostri amministratori locali, hanno una responsabilità enorme, diciamoci la verità. Molte delle persone che finiscono alla Dogaia, a Lucca, a Sollicciano, a Pisa, a Livorno, non sono dei grandi boss criminali, sono poveri, sono tossicodipendenti, sono disperati, sono persone che scivolano nel reato per pura sopravvivenza. Allora io mi chiedo, e chiedo agli specialisti di chiedere anche, di chiedersi, dove sono le politiche sociali inclusive? Dove sono le reti di salvataggio delle nostre città? E quando l'inevitabile accade, la nostra unica risposta sociale è nasconderle in una cella sovraffollata e buttare via la chiave. Questa è la risposta, ma non è così, non è così.
Cosa resta di Ceuta? 10 giorni dall'invasione dell'enclave spagnola che ha dato il via ad una nuova pagina disastrata e complicata delle politiche europee sull'immigrazione, e mentre sui social si convocano nuovi esodi, cerchiamo di capire i motivi che hanno determinato l'ondata di profughi e cosa potrà accadere da qui in avanti. Domenico Guarino ne ha parlato con la professoressa Michela Mercuri, docente di cultura, storia e società dei paesi musulmani dell'Università di Padova.
Una delle possibili cause più accreditate indubbiamente è quella dei rapporti tra la Spagna e il Marocco, e a sua volta tra il Marocco e l'Algeria. Io sostengo prevalentemente questa tesi, cioè il fatto che, come è accaduto anche per l'Italia con la Libia, nel momento in cui si interrompono i rapporti con un partner che in qualche modo ci supporta e ci aiuta per quanto riguarda i controlli alle frontiere con i migranti, è chiaro che poi è possibile, più che chiaro, che questo partner in qualche modo apre rubinetti. E cosa è successo poi? In realtà è successo che Sanchez, per l'appunto, si è recato in Algeria, nemico giurato, se così vogliamo dire, del Marocco, anche in conseguenza del segno algerino al fronte Polisario, che supporta l'indipendenza del Sahara occidentale, che invece il Marocco rivendica come suo spazio, su cui il Marocco rivendica la sua sovranità. Quindi è probabile, che è plausibile, anche se non ci sono prove, che in qualche modo il Marocco e le autorità di frontiera marocchine abbiano chiuso preso un oppio o abbiano addirittura utilizzato questi migranti proprio come un'arma contro possibili accordi del governo spagnolo, soprattutto in termini energetici, perché la Spagna ha bisogno di energia tanto quanto noi, la prendiamo anche noi dall'Algeria, quindi non c'è nulla di nuovo, come arma politica per frenare la possibile ripresa dei rapporti tra la Spagna e l'Algeria. Però se posso aggiungere una cosa, certo. Io la leggo anche un po' diversamente. In questo momento, se noi allarghiamo un po' lo sguardo geopolitico, no? Bab el Mandeb è praticamente bloccato, lo stretto, no? Sì. Lo stretto di Hormuz è bloccato e i porti di Tangeri e i porti marocchini in questo momento sono nevralgici per il commercio internazionale. Quindi, cara Unione Europea, cari paesi europei, o voi mi date più soldi o io in qualche modo apro i rubinetti dei migranti.
L'apertura del nuovo padiglione 6 e la contestuale chiusura del padiglione transito potrebbero rappresentare davvero una svolta per il carcere delle Sughere di Livorno. A dirlo è il garante dei detenuti, Marco Solimano, che guarda con favore all'accelerazione annunciata dal DAP rispetto all'apertura del secondo padiglione entro Natale. L'obiettivo, una volta completato il riassetto, è ridurre progressivamente il numero delle persone detenute nella struttura. Ma resta aperto il problema degli spazi. Oltre al sovraffollamento delle celle, dice Solimano, mancano ancora aree dedicate ai laboratori, alle attività trattamentali, alla socialità, considerate essenziali per il percorso di reinserimento. Sentiamolo ai microfoni di Sandra Salvato.
Rischia di essere un intervento tampone o è veramente un cambio di passo?
Noi speriamo che sia un cambio di passo, però ci sono alcune criticità che indubbiamente emergono. Al di là della soddisfazione, devo dire, della chiusura del padiglione transito, che era sostanzialmente in condizioni similari a una delle sezioni sequestrate a Sorriciano. Sono due carceri gemelli aperti lo stesso anno, costruiti dalla stessa ditta, per cui versava in condizioni davvero inaccettabili da moltissimo tempo. Io ripetutamente ho denunciato questo stato di cose anche con esposti, si è pronunciato anche il sindaco, per cui essere arrivati alla chiusura dell'ultimo padiglione che ospita la media sicurezza e aver abbandonato quelle condizioni di mancanza di dignità e di decoro è sicuramente una grande soddisfazione. Il 24 stesso è stato aperto uno dei due padiglioni ristrutturati e tutti i detenuti della sezione transito sono stati spostati. Due giorni dopo, il 27, è cominciato l'arrivo di una importante quota di detenuti di Sorriciano che ospitavano le sezioni sequestrate dall'autorità giudiziaria. L'ultimo arrivo si dovrebbe essere consumati questa mattina con l'arrivo degli ultimi tre. Ora dovremmo essere a regime. Il problema è che il padiglione è stato progettato per meno gente, per due o tre persone, e attualmente però le persone ospitano celle in quattro, che nonostante il miglioramento delle condizioni di vita, ovviamente la doccia, l'acqua calda, la separazione tra spazio servizi e spazio di vita, quattro persone sono tante.
Centinaia di posti di lavoro a rischio a causa delle nuove procedure di self-check-in implementate negli scali di Toscana Aeroporti a Firenze e Pisa. La denuncia dei sindacati FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Pisa, che annunciano scioperi per settembre, come ci dice Massimo Marino, UIL Trasporti Toscana.
Del contendere è la messa in opera del self-bag drop, cioè a dire di una procedura automatica che fa fuori centinaia di posti di lavoro in un contesto di difficoltà operativa per l'emergenza caldo e soprattutto nel momento in cui noi non possiamo andare a fare sciopero fino a settembre. Dopo che, come dire, i lavoratori hanno profuso il massimo sforzo per produrre gli utili, questo è il regalo che viene dato, cioè la soppressione del posto di lavoro.
In cosa consiste questa tecnologia?
Self bag drop con un QR code, lo mette su uno scanner e ti stampa direttamente le etichette per i bagagli da stiva, i quali direttamente il cliente li colloca sul nastro, vengono pesati e direttamente dal nastro se ne vanno, vengono allocati a destino. Questo senza avvertire le organizzazioni sindacali, in totale silenzio e soprattutto quello che dispiace e che ci fa arrabbiare, nel momento in cui c'è questa emergenza caldo e soprattutto c'è una franchigia per le azioni ovviamente di conflitto. Approfittato in maniera surrettizia per mettere in opera questo strumento che fa uccidere dei posti di lavoro.
E voi cosa farete a questo punto?
Noi già abbiamo chiuso perché c'erano altri temi, avevamo aperto le procedure di raffreddamento, le abbiamo chiuse con esito negativo ovviamente, quindi faremo un passaggio in prefettura, vedremo come andrà il passaggio in prefettura e poi ci prepariamo alla prima azione di sciopero. Dico prima azione di sciopero perché ce ne saranno altre a settembre.
La Corte dei Conti dice sì alla costituzione di Toscana Strade, la nuova società interamente pubblica destinata a gestire la Firenze-Pisa-Livorno. Un passaggio ritenuto decisivo dalla Regione, che ora potrà proseguire l'iter istituzionale con l'esame del provvedimento in Commissione Trasporti e successivamente con il voto finale in Consiglio regionale. L'auspicio, ha aggiunto il presidente Giani, è che possano esserci anche fondi statali. Prima però, ha ribadito, vogliamo dare il buon esempio e mettere le risorse, far vedere che ci lavoriamo noi come regione. Poi, per poter dare una costanza agli investimenti, solo per fare quanto è necessario, si tratta di 500 milioni. Tra le componenti dei finanziamenti ci sarà anche il pedaggio per i TIR. Sandra Salvato.
Via libera della Corte dei Conti a Toscana Strade, la nuova società pubblica regionale che avrà il compito di gestire e rilanciare la FIPILI. Un passaggio che apre la strada ad una nuova fase per una delle infrastrutture più trafficate della Toscana, con investimenti per i tratti più congestionati e la possibilità in futuro di introdurre un pedaggio per i mezzi pesanti. Secondo il presidente della Regione Eugenio Giani, la Firenze-Pisa-Livorno, realizzata oltre 35 anni fa, non è più adeguata ai volumi di traffico attuali e richiede una gestione straordinaria. Ecco allora Toscana Strade, che dovrà occuparsi della progettazione degli interventi, della manutenzione e dello sviluppo dell'infrastruttura. Nel prossimo bilancio regionale sono già previsti 50 milioni di euro per avviare due opere considerate prioritarie. La prima riguarda il tratto tra Scandicce e La Strassigna in direzione mare, dove sarà eliminato il restringimento che ogni giorno provoca lunghe code, mentre la seconda interesserà il segmento tra Ponsacco e il bivio Pisa-Livorno, con l'obiettivo di realizzare la terza corsia e migliorare la fluidità del traffico, soprattutto nei mesi estivi. La Regione punta ora anche ad ottenere risorse dal governo e da ANAS. Sul tavolo resta l'ipotesi di un ticket riservato ai TIR, che secondo Giani potrebbe contribuire a finanziare gli interventi, limitare l'usura della FIPILI e favorire un maggiore ricorso al trasporto delle merci su ferro.
Addio alle pietre rovinate. Da metà agosto in piazza San Marco a Firenze arriva un nuovo materiale più resistente, in grado di sopportare meglio il transito dei bus. Annosa questione quella di piazza San Marco. Si tratta, spiega Palazzo Vecchio, di un asfalto stampato in modo da riprodurre la pavimentazione in pietra e trattato con resine, che ridurrebbero anche l'assorbimento del calore solare, contribuendo a mantenere la superficie più fresca. Di tutto questo si è parlato in un'anticipazione anche fatta nei nostri studi nei giorni scorsi dall'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio. I lavori inizieranno il 14 e proseguiranno fino al 23 agosto. Giorgio ha parlato anche di altri interventi per questo agosto. Sentiamolo.
Ci sarà un'operazione importante di rifacimento della pavimentazione in San Marco, ad esempio. La famosa storia. Sì, abbiamo però concordato con la sovrintendenza un rifacimento con dei materiali particolari che hanno una manutenzione diciamo molto minore di quelli attuali, perché l'insistenza con cui siamo stati obbligati a mettere la pietra in quell'incrocio era pari alla difficoltà poi di gestirla quella pietra, perché un incrocio così trafficato con le pietre, i binari, insomma è tutto complesso. Quello è un intervento impattante perché riguarda un incrocio, uno snodo dove ci sono tanti bus e le tranvie che ci passano. Ci sono poi alcuni altri elementi legati ai cantieri e alle tranvie, per cui in alcuni periodi noi avremo da completare gli incroci. Ci sono degli, diciamo, centinaia di metri di binari piantati, ma manca l'incrocio perché non si è chiuso durante il periodo delle scuole l'incrocio, perché era un problema e adesso si dovranno concludere.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE e il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor di EC Speaker.
Controradio.
19:15 minuti, temperature estreme a Firenze in questi giorni, poi ne parleremo, ma la mappa della città non è uniforme, il cemento e l'asfalto moltiplicano l'effetto isola di calore, particolari da Domenico Guarino.
Piazza Santo Spirito 32, Piazza Indipendenza 36, Piazza Pitti 58, Piazza Signoria 49. Non sono i numeri della tombola urbana di Firenze, ma le temperature al suolo in questi giorni roventi. Balza subito all'occhio, meglio al termometro, che laddove la vegetazione è presente e tanto più la chioma degli alberi è folta, il sollievo dal caldo è maggiore. Dove l'asfalto e i conglomerati rimangono scoperti, sotto il solleone invece la temperatura si impenna. È l'effetto isola di calore che abbiamo imparato a conoscere, che purtroppo a Firenze è molto diffusa, tanto da interferire non poco con la canicola generale. È stato calcolato infatti che le temperature urbane, proprio a causa della scarsa copertura arborea e dell'uso massivo del cemento e dell'asfalto, possono arrivare a far segnare anche 10 gradi in più rispetto alle aree periurbane. E non finisce certo di giorno, perché il calore accumulato nelle ore diurne viene poi rilasciato la notte, rendendo più pesante il fenomeno delle notti tropicali cosiddette. Per rimanere in tema, Piazza Santa Croce fa segnare una temperatura media di 46, Piazza San Firenze 45,3, ma l'esempio più eclatante, come dimostrano le misurazioni del Corriere Fiorentino, è Piazza del Carmine. Nella parte assolata della piazza la temperatura è di 53,6 gradi, nella piccola parte alberata scende a 35,6, in 20 metri quasi 20 gradi in meno. Insomma, certo fa caldo, ma noi ci abbiamo messo del nostro per renderlo insopportabile.
E mentre tutti ormai parlano della necessità di rimboscare le nostre città per difenderle dall'afa, si moltiplicano le polemiche per i tagli indiscriminati di alberi da Roma a Livorno, da Firenze a Milano. Cosa sta accadendo alle nostre alberature? Come si pratica una corretta cultura del verde? Ne abbiamo parlato con il professor Francesco Ferrini, docente arboricoltura dell'Università di Firenze.
Cioè è bello parlare, se ne parli, per anni è stata una cosa del tutto ignota, diciamo, ai più, e adesso se ne parla di continuamente, ma nessuno si è mai chiesto in questi anni, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, se ci sono le piante per poter effettivamente piantare questi numeri che vengono riportati dai giornali, che non hanno nessuna base tecnica, scientifica, e soprattutto sono numeri che non sono disponibili e non saranno disponibili nemmeno né la produzione ibaistica né nazionale né internazionale. Questo è bene sotto.
Cosa possiamo fare, professore, concretamente?
Innanzitutto dobbiamo investire nella produzione. Noi abbiamo purtroppo non dico distrutto, ma sicuramente molto ridotto la ibaistica forestale, ritenendola forse non importante.
Qualcuno dice: i problemi sono cominciati quando è arrivata l'esternalizzazione completa dei servizi. L'anno prima il comune aveva una sua quantità di giardinieri che intervenivano, una sua politica specifica. Oggi è tutto dato in esternalizzazione e questo genera problemi, perché poi le aziende hanno interesse, no, a lavorare, quindi a tagliare, ripiantare.
Questo è in parte vero, cioè anzi direi è uno dei problemi che sono derivate all'esternalizzazione, che ha forse portato, dico forse perché non ne sono del tutto certo, dei risparmi, ma dall'altra parte ha portato anche a dei, se, diciamolo francamente, cioè il problema è che appunto si continua a misurare il successo delle politiche forestazione urbana solo col numero di alberi messi a dimora, ma è la capacità, la massa arborea e non solo efficiente, che deve produrre maggior beneficio per la collettività, e quindi questo è il problema di fondo. Manca totalmente la pianificazione, ma non solo nel verde urbano.
Alle 19:18 minuti andiamo a cercare un po' di fresco e non solo, anche di buona musica in contesti davvero suggestivi, quelli della Val d'Olcia. Lo facciamo con Orizzonti Verticali, il festival giunto alla sua 14ª edizione che si è concluso il 2 agosto a San Gimignano, ma approda quest'anno a Castiglione d'Orcia dal 10 al 22 agosto, integrando e ampliando l'8ª edizione di Alba e Tramonto, guidata per la prima volta da Patrizia De Bari e Tuccio Guicciardini, che è con noi in collegamento. Ben trovato, buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per lo spazio dedicato.
Vogliamo raccontare questo progetto che guarda alla costruzione di un festival diffuso sulla Miata, in che modo, Guicciardini?
Il nostro era sempre stato un obiettivo, no? Questo di allargare questi orizzonti verticali, no? Proprio sia dal nome che dal titolo, insomma, della nostra operazione culturale nata 14 anni fa a San Gimignano. E quest'anno si è prospettata questa apertura, e un'apertura che poi è anche molto pertinente perché collega i due comuni attraverso la via Francigena, mai noto percorso di pellegrinaggio, in questo caso sarebbe il nostro pellegrinaggio artistico, e anche il connubio di due siti UNESCO come San Gimignano e la Val d'Orcia. Quindi questo, ecco, ci fa piacere di proseguire il nostro cammino nei piccoli borghi, nelle piccole realtà, per portare avanti la nostra utopia di teatro, musica e danza.
Ecco, questo pellegrinaggio artistico, come diceva, culturale e anche territoriale, vedrà 16 appuntamenti tra musica, teatro, danza, laboratori, libri. Non possiamo citarli tutti, ma evidenziamone alcuni.
No, evidenziamo sicuramente alcune cose che sono molto importanti, tipo il nostro gruppo di Cabila, che arrivano da Castiglione d'Orcia con un nuovo elemento che viene dalla Palestina. Quindi, oltre che il Libano, che loro sono italo-libanesi, avremo anche questa giunta, no? di molto importante, penso, anche con i visti tempi, di questa commissione musicale, certo, che verrà fuori. Altri appuntamenti importanti, che noi pensiamo sempre comunque a degli eventi che possano fare, non dare delle risposte, ma dare creare dei dubbi, è la nostra produzione per la nostra compagnia Giardino Chiuso, che è L'imputato non è colpevole, che tratta dagli atti processuali di Sacomo Telediano, ovvero comunque sia della questione armena, del genocidio armeno che è avvenuto nella prima guerra mondiale, che ha aperto poi dopo letteralmente nel diritto internazionale proprio alla definizione di genocidio. E poi possiamo incontrare altra musica, la musica anche finale da Scorcelletti e Geri, il duo, loro due, che ancora vanno avanti, il nostro compianto Davide Biondino, che portano avanti comunque il TG della popolarità toscana, e sono molto affezionato anche a questo tipo di operazione.
Rimandiamo i nostri ascoltatori, il nostro pubblico, ad albetramontofestival.it per tutte le informazioni e anche le prenotazioni, ringraziando Tuccio Guicciardini per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E veniamo invece alla vendemmia, perché, come forse avrete sentito, stante le temperature, è anticipata. Entra nel vivo in Maremma toscana con un anticipo di circa 15 giorni rispetto alla media per l'andamento climatico dell'annata, che ha visto un inverno e una primavera favorevoli allo sviluppo della vita e un'estate dominata da temperature elevate. Le prime raccolte delle varietà bianche precoci e delle basi spumante sono già iniziate, spiega una nota, mentre nelle prossime settimane l'anticipo potrebbe interessare anche alcune varietà a partire dal ciliegiolo, per il quale in diverse aziende si sta valutando di anticipare l'ingresso in cantina. E continuiamo a parlare di temperature, perché a Firenze escono ancora rilevazioni intorno ai 40 gradi con la proroga del codice rosso e con il consueto bollettino ministeriale che porta a 10 giorni consecutivi di allerta massima, bollettino con codice rosso fino a domenica 9 agosto. Le previsioni da Francesco Pasi dell'AMM.
Buongiorno a tutti.
Allora, che ci aspetta?
Ma non cambia molto, in tutta onestà, temperature rimangono molto elevate, fino a 38-40 gradi sulle zone interne nel pomeriggio, 30-32 gradi anche lungo la costa, e soprattutto anche le minime superiori ai 20-22 gradi un po' ovunque. Nel weekend, sabato, è prevista un po', quindi domani, è prevista un pochettino più di instabilità pomeridiana sulle zone interne, sicuramente sulla dorsale appenninica, ma forse anche sulle zone interne, con il rischio di qualche breve temporale che non spezzerà la morsa del caldo, ma porterà un locale refrigerio. La giornata di domenica invece è un po' più stabile. La prossima settimana tutta l'insegna del gran caldo fino al weekend di Ferragosto.
Dove dovrebbe cambiare qualcosa?
Direi a questo momento, diciamo, a questo punto sembrerebbe i primi giorni della prossima settimana, quindi dopo Ferragosto le temperature progressivamente dovrebbero cominciare a calare.
Grazie Francesco Pasi, buona mattinata, buon lavoro a voi dell'AMMA.
Grazie, ciao a tutti.
E nello specifico vediamo le previsioni del tempo per domani. Sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, aumento della copertura nel pomeriggio con la possibilità di rovescio brevi temporali sulle zone interne, in particolare sui rilievi, venti deboli a prevalente regime di brezza, mari poco mossi e temperature pressoché stazionarie, superiori alle medie come sappiamo. Concludiamo la newsline di questa sera con ricordandovi la notizia con cui abbiamo aperto dalla cronaca, l'incendio che si è verificato a Campi Bisenzio, località Capalle, intervento dei vigili del fuoco in un sito industriale contenente materiale tessile a partire dalle 14. Bene, l'incendio è sotto controllo, le squadre sono riuscite a contenerlo evitando la propagazione al resto dell'edificio. Sono attualmente in corso le operazioni di rimozione dei materiali presenti e lo spegnimento di quelli rimasti coinvolti dall'incendio, dove in parte la copertura è collassata su di essi. Immagini davvero suggestive. Ora siamo tranquilli perché è sotto controllo, ma veramente il fumo nero che si è sprigionato dall'incendio nella piana fiorentina ha portato a numerose segnalazioni verso i vigili del fuoco. Ancora abbiamo la nota diffusa dall'amministrazione campigiana di tenere le finestre chiuse, non ci sono al momento ulteriori aggiornamenti. Proseguono anche le operazioni di spegnimento dell'incendio innescato a Firenzuola e i nuovi incendi che si sono sviluppati nella giornata di oggi a Camaiore, Monticiano e Scansano. Rimanete aggiornati sui nostri canali cross mediali. Newsline termina qui e torna lunedì a partire dalle 8. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.
Controradio, Newsline, estate.